Sai chi c'è in studio stasera a partire dalle 20? Vediamo se indovini.
No, qui mi affido al direttorissimo Niccolò Ceccarini.
Sì, ti affidi a uno che deve andare a ricontrollare perché ha fatto lo splendido e poi non se lo ricorda. Marco Calabresi, in conduzione. Sì.
Ci sono vari messaggi e varie domande di mercato, ma risponderemo più avanti. Quando poi, dopo le 19.30, ci collegheremo anche con San Siro in vista del derby di questa sera, quarti di finale di Coppa Italia. Da qui ripartiamo salutando Mario Sconcerti, ben ritrovato direttore.
Ciao, buonasera. Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
Direttore, si può dire che il derby di questa sera porta con sé più eventuali scie negative che positive? Cioè, se alla fine Inter o Milan dovessero passare il turno, ben venga, ma che paradossalmente sono più le conseguenze negative per chi perde che quelle positive che per chi poi avanza ai semifinali di Coppa Italia?
Sì, questo però, Francesco, un po' in generale, per chi perde c'ha sempre più scie negative. In un derby questa è una partita comunque molto sentita, per cui credo che sia, ma è così, è una mia possibilità, perché in realtà a me sembra che nelle altre parti d'Italia, nelle altre città che hanno derby, sia un po' sottovalutato, cioè si pensa che sia poco emotivo, che coinvolga meno sentimenti di altre parti. In realtà è molto molto sentito così questo peso di essere interisti e milanisti da una parte e dall'altra, e per cui credo che quando si perde una partita importante dentro la città sia un peso grosso che si portano dietro tutte e due le squadre. Per quanto riguarda il futuro, io credo che l'Inter non abbia da perdere niente sotto questo aspetto, nel senso che è una squadra che nelle 57 partite di campionato che ha fatto Conte, cioè tre gironi, due lo scorso anno e quello d'andata adesso, ha fatto sempre gli stessi punti, ha fatto sempre una media di 41. Infatti l'anno scorso finì a 82, adesso ne ha 41, che rifarebbero 82 un'altra volta. E quindi l'Inter è questa, non credo che migliorerà. È questa, resta da capire, resta da, nemmeno nel gioco, cioè ormai è molto delineata come squadra. Bisognerà semplicemente vedere se gli 82-83 punti possono bastare oppure no. Il Milan invece è un continuo, sembra quasi costretta a una continua necessità di mostrarsi. Ecco, forse sotto questo aspetto forse il Milan è un po' più fragile.
Ecco direttore, paradossalmente ne parlavamo prima anche con Stefano Cuoghi, che alla fine l'assenza di Çalhanoğlu nel Milan sta pesando, questo è un giocatore che nel pre-Covid, non dico era uno dei tanti perché ha sempre avuto ottime qualità, però soffriva probabilmente la pressione, San Siro, probabilmente anche questa maglia del Milan. Invece poi a un certo punto è diventato una pedina, uno degli uomini in più di Pioli, anche questo va valutato, no?
Sì, però io sono poco d'accordo con te sulla partenza, cioè, a me è sempre sembrato un giocatore centrale. Mi ricordo che così mi fu chiesto qualche parere anche dal Milan stesso all'epoca di Fassone su Çalhanoğlu, e io dissi quello che ti sto dicendo adesso: è un giocatore fondamentale. Credo che sia il giocatore che manca all'Inter e che manca anche alla Juve. È un giocatore di personalità, di tiro, semmai dovrebbe tirare meno bene, perché tira in modo praticamente perfetto. A Firenze abbiamo avuto Chiarucci che tirava così, cioè, tiravano talmente perfetti che prendeva sempre il palo, perché il portiere non lo prendeva, ma non erano nemmeno completamente dentro la porta. No, Çalhanoğlu infatti giustamente è uno che adesso, in un momento sbagliato, ma pretende molti più soldi.
Direttore, oggi il Papu Gomez è partito destinazione Siviglia, sancendo un'altra grande vittoria dell'Atalanta intesa come società, per come ha gestito il caso di fatto riguardante il giocatore protagonista di questa fase storica dell'Atalanta, il miglior periodo storico della Dea. Alla fine un caso esploso e rientrato e definitivamente cancellato dalla memoria nel giro di un mese.
questo certamente l'Atalanta ha fatto un'operazione di una forza molto importante, con un giocatore che complessivamente, con cui si poteva permettere questo tipo di forza, perché Gomez è avanti col tempo, è avanti con l'età, però ha complessivamente un ingaggio e un prezzo accessibile a molte società, cosa che per esempio non ha Dzeko. Tanto per fare un esempio, quanto peserà questa cosa, quanto peserà questa scelta, che certamente è stata gestita nel modo migliore, lo capiremo più avanti, perché comunque sia tu hai tolto uno dei due giocatori migliori alla squadra, e vediamo che cosa succederà. Ancora a presto.
Direttore, prima parlavamo un po' di queste fasce di capitano che una volta avevano un peso, no? Quando si davano, insomma, il capitano quasi non si toccava. Oggi c'è la fuga dei capitani, no? Penso a Papu Gomez, a Edin Dzeko, a cui oggi è stata tolta ufficialmente la fascia da capitano. E qui, al di là del provvedimento meno preso dall'allenatore, che immagino sarà sostenuto dalla società, perché credo che ci sia anche un sostegno alla società, sei giorni alla fine del mercato, con Dzeko in conflitto totale, come la risolvono?
Gregory, come dici?
No, dicevo appunto, come si risolve il caso Dzeko a questo punto, visto che gli è stata tolta anche la fascia da capitano, cioè un ulteriore segnale?
Ma secondo me, allora, Dzeko intanto è un grande giocatore, compirà 35 anni a marzo, mi sembra il 3 di marzo, ha un contratto fino a tutto il prossimo campionato, quindi i suoi 7 milioni e mezzo di ingaggio netto, che adesso siamo a metà strada, dovrebbero essere circa 5 e mezzo di rimasti, più i 13-14 dell'anno prossimo, portano a circa 20 milioni di di 20 milioni l'ingaggio di un giocatore che avrà 36 anni al prossimo campionato. In questo momento quante squadre possono pagare 7 milioni e mezzo di ingaggio di un giocatore?
Poche, pochissime.
Secondo me nessuna.
Sì, anche perché lo stesso discorso si può fare anche per Eriksen, che guadagna le stesse cifre.
E che paradossalmente è anche più giovane.
Sì, sì.
Sì, ma Dzeko molto meglio di Eriksen. Anche con Eriksen bisogna dire che abbiamo preso tutti la toppata, punto e basta, perché poi non è mai stato sto fenomeno, nemmeno in Premier, era un buon giocatore, ma comunque sia, io credo che adesso dipenda o dal buon senso di Fonseca, che sembra non esserci, o dalla forza della proprietà, perché qui non ti puoi permettere un danno di 20 milioni. Per un'insofferenza personale, cioè l'insofferenza personale di due dipendenti, e io la pago 20 milioni, no, non può funzionare così. Io proprietà ho fatto il possibile per accontentarvi, per risolvere la questione come voi preferivate, cioè cercando di dividervi, ma nel momento in cui io ci devo semplicemente rimettere tanti soldi, no, voi venite qui, ne discutiamo, e nessuno vi ha mai assicurato di essere felici nel vostro lavoro, ve l'abbiamo semplicemente dato e pretendiamo noi che ci rendiate felici, perché noi vi paghiamo. Quindi il problema si può e si deve, nel momento in cui fallisce il mercato, la soluzione non può che essere questa.
Direttore, a proposito dell'essere pagati, Genoa-Cagliari del weekend appena trascorso ha messo di fronte una squadra con un allenatore che, insomma, obiettivamente Davide Ballardini sarà che a Genova sponda Grifone alla sua isola felice, ma comunque quel che tocca, soprattutto salendo in corsa, lo trasforma sempre in oro. Non a caso il Genoa adesso ha 4 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. E dall'altro un Cagliari che in campionato non vince dal 7 novembre, che ha fatto 4 punti nelle ultime 12 e che però ha avuto in Di Francesco un allenatore con addirittura un rinnovo di un altro anno, quindi fino al 2023, da parte della sua società. Vorrei un giudizio, ecco, su queste due situazioni diametralmente opposte.
Io credo che per giudicare si debba conoscere le persone, perché dietro i contratti ci sono le persone. Giulini intanto è un uomo ricchissimo, per cui si può permettere dei colpi di fantasia, o se preferite di arroganza, cioè di fare delle cose che nessuno si aspetta. Da un punto di vista economico non ci rimette niente, e guardate che il punto di vista economico oggi è fondamentale. Comunque non ci rimette niente, bisognerà vedere nel momento in cui dovesse rimetterci l'ingaggio di Di Francesco, sarebbe stato quello che avrebbe dovuto pagare comunque ora, o che dovrà pagare il momento in cui ci pensasse. Ma ti devo dire, proprio da un punto di vista del calcio, che la più grande garanzia che il Cagliari si salverà è che non vince da novembre ed è ancora salvo. Quindi esatto. Siccome non può, proprio non può perdere tutte le partite, il Cagliari è destinato a salvarsi, e a salvarsi anche con un po' di margine.
E poi cioè, il Cagliari... peggio,
quanto a Ballardini lo consiglierei di venire a Firenze e vedrai che cambierebbe.
No, a proposito...
troverebbero subito che è uno qualunque.
A proposito di Firenze, direttore, alla fine la Fiorentina, insomma, giocherà col 3-5-2, quindi Cocorin o Cacorin, come vogliamo chiamare, è una seconda punta, quindi chi esce davanti, se quando lui è in forma? Allora, Vlahovic gioca, quindi lì c'è Ribéry, se la gioca con Ribéry nel caso.
Io credo che noi siamo sempre drastici. Cioè, il fatto che si gioca in 15, ma poi ci sono anche differenze di avversari.
Quindi c'è spazio per tutti. Sì.
Secondo me, poi bisogna vedere il calcio di che cos'è. Perché non lo so, mi sembra un acquisto un po' azzardato.
Coraggioso.
Temerario.
Sì, l'abbiamo detto in tutti.
Speriamo non si rilevi incosciente come acquisto.
Ma se sposato ha messo un figlio, poi credo che quando succedevano le cose, quando sono successe le cose col funzionario sovietico, credo non fosse esattamente in se stesso, quindi il problema è un po' più, è al tempo stesso più facile. Quando uno paga come ha pagato lui in modo forte, se non è proprio matto, le cose le capisci. Poi si è sposata, ha avuto una figlia, vediamo. Ma questo è un gran giocatore, però non so come sta, non gioca da 6 mesi.
Esatto.
Gioca da poco. Io pensavo che saremmo andati forse un gradino sotto, ma più sul sicuro, però vediamo. Insomma, mai essere troppo pessimisti.
Direttore, a proposito di andare sul sicuro, le giro un messaggio di un ascoltatore che le chiede un giudizio sull'acquisto di Lasagna per il Verona, a proposito di una società che comunque Sturaro, Lasagna con 30 punti al girone d'andata, mi sembra abbia dato insomma anche risposte chiare al suo allenatore.
Sì, non so quanto abbiano pagato Lasagna.
10 milioni poco più. Non poco.
Non male.
Milioni oggi non sono pochi.
Sì.
Sì, noi ragazzi bisogna sempre calarli nelle realtà. Verona adesso è una piazza che costruisce giocatori. Noi siamo una piazza, Lasagna arriva qui, sta 2 partite senza far gol, perché non le fa, ci sta molto di più senza far gol. Stando alla sua media, l'abbiamo già benedetto. dopo tre partite, non so, rivolgiamo Callecon. Ma bisogna anche che riuscire a capire che ci sono, che dobbiamo anche riuscire a costruire noi in parte i giocatori. Io sono stanco di vedere giocatori che sono passati da Firenze che sono bravi giocatori da altre parti, come bravi allenatori da altre parti. Bisogna anche avere un po' di pazienza noi. Io mi ricordo, non dimentico, gli ultimi tre quarti posti di Montella, che dovevamo vincere il campionato, eravamo scontenti con Paolo Sousa quinto, l'abbiamo mandato via. Insomma, bisogna, io credo che questa non sia una piazza in cui rischiare, perché non c'è pazienza, forse ormai nemmeno più competenza.
Direttore, prima di ringraziarla e di salutarla, le piacerebbe l'idea di una Coppa Italia stile FA Cup, che secondo me è una proposta che sta prendendo molto corpo in questi ultimi giorni? Darebbe forse, a parte il fatto che oggi è difficile anche fare una partita, quindi questo è, insomma, in condizioni normali, mettiamo così, in condizioni normali sarebbe un'idea suggestiva, però, no?
Cioè, tu dici partire dalla C?
Sì, ma anche sotto, perché ci sono anche squadre che partono dai dilettanti, cioè, che non so, nelle FK sì, ci sono anche squadre non professionistiche.
Assolutamente, assolutamente. Sì. E ad esempio, pensando alla Coppa Italia di oggi, togliere alle teste di serie la possibilità di giocare in casa, lasciando a club che magari arrivano dalla C, dalla D, l'opportunità di giocare in casa.
Evitando i dilettanti l'abbiamo già fatto per alcuni anni. Forse voi siete troppo giovani, ma l'abbiamo fatti una quindicina, ventina d'anni fa, che giocavamo con, si cominciava proprio dalla C e si giocava in casa loro, una partita secca. Però vedi, ci vuole la cultura degli inglesi per l'FA Cup, perché noi manderemo le riserve.
Esatto.
Come spesso mandiamo oggi le riserve in Coppa Italia, per cui non riqualifica. Secondo me è già molto molto riqualificata la Coppa Italia. Se io penso alla Coppa Italia che abbiamo vinto a Firenze quando era amministratore delegato, che era partita d'andata e ritorno col Parma, e viste adesso le partite, per esempio in quello che si definisce lo stadio dell'Italia, cioè l'Olimpico, se voi ci andate, trovate il Presidente della Repubblica, trovate tutte le più grandi cariche del paese e tutte le più grandi cariche del paese sportivo, c'è un inno all'inizio e alla fine, ci sono divisi in due 30.000 persone di una squadra e 30.000 di un'altra, che miracolosamente riescono a non toccarsi quasi sempre. Cioè, la finale di Coppa Italia è largamente a livello di una grossa partita internazionale. Io non lo so quando. Secondo me il problema del calcio è un altro. Deve riuscire, e forse tutto questo gira intorno a questo, deve riuscire ad abbassare, cioè deve riuscire al tempo stesso ad abbassare i costi e ad aumentare i ricavi, perché oggi da tanto tempo, ma proprio perché da tanto tempo non ci sono più i ricavi sufficienti, oggi è diventato insostenibile. Se voi guardate, si parte dal Real Madrid, dal Barcellona, 1.200.000.000 milioni di debiti, si passa in Italia dove non c'è una prima squadra che non abbia centinaia e centinaia di milioni di debiti, e come risolvi questa faccenda? Cioè, quante volte si potrebbe, il calcio ormai è designato come una grande azienda eternamente in rosso. Cioè, se succedesse a un supermercato, dopo tre anni andrebbe lì la finanza e chiederebbe come mai stanno ancora aperti. Fanno riciclaggio, che fanno? Ma perché stare aperti per rimetterci? No, non è previsto, nemmeno dalla legge. C'è qualcosa. Questo è il vero problema del calcio. Quando un'azienda va bene, un'azienda che fattura 100 milioni come la Fiorentina, se alla fine dell'anno ha guadagnato 5 milioni, è un trionfo, qualunque sia la posizione in classifica. La perfidia del calcio è che non ti serve la buona gestione, ti serve vincere. Sì. E questo è quello che fa sballare il calcio. Per tanti anni l'abbiamo sopportato in diverse maniere. Oggi arriva tutto addosso. Noi siamo fortunatissimi, perché abbiamo un signore che dice tante sciocchezze, ma che comunque mette anche soldi.
Direttore, grazie mille, ci risentiamo martedì prossimo.
Ok, d'accordo.
Grazie.